metto il timer a 25 minuti, oppure fra 25 minuti la mia voce si esaurirà perché ho mal di gola. Quindi, comunque, 3 settimane fa, il messaggio di oggi parlerà di movimenti, di spostamenti, di cammini. 3 settimane fa, tornando in movimento da tornando da casa, mi sono fermato al supermercato, era il compleanno di Davide, che compiva 18 anni, ha detto: ma papà, posso avere un po' di alcol? Ci sono anche i miei amici, ho 18 anni, della birra, qualcosa. Allora ha detto: vabbè, concedo eccezionalmente questo bevanda provincia in casa Guglielmi. Allora esagero. Allora sono andato al supermercato, dove di solito vado, sono arrivato con una cassa di birra, una bottiglia di Bacardi, insomma. E la signora mi conosce e fa: ah, vedo che fa delle feste, E gli faccio: no, non è per me, è mio figlio. Subito mettiamo le cose in chiaro. Ma oggi parleremo, prossima slide, parleremo del ritorno e poi analizzeremo la parola che c'è scritta sotto. Parleremo del nostro cammino, di come ci spostiamo e in che direzione andiamo. Ma la prima domanda che vi faccio, se già posso chiederti, come ci vediamo? Come ci vediamo nella vita? Allora, io ad esempio, da poco, io mi chiedo, ho iniziato a ballare, no? Io potrei avere una visione, che so fare già tutte le mosse, mi potrei vedere così, però poi, magari, nella verità, prossima slide, la verità potrebbe essere piuttosto questa. Che più si avvicina alla verità, che sono un po' imbranatuccio andante, no? Ci vorrà almeno 18-19 anni prima di avere un risultato discreto. Ma come ci vediamo? No? Noi ci vediamo noi stessi in un certo modo. Fisicamente io di solito allo specchio mi guardo così, ma ero solo così male. Quelle poche volte che mi metto così, devo cercare altri tipi di specchio, perché non ci piace vedere come siamo, perché sappiamo che dobbiamo cambiare. Vediamo spiritualmente come ci vediamo. Come vediamo noi stessi e come vediamo la Chiesa. Ci vediamo: ah, faccio un sacco di cose, sono sempre impegnato, vado agli incontri. Magari ci vediamo in un certo modo, ma come lo siamo veramente? Ovviamente sto prendendo degli estremi. Se prendiamo la prossima slide, magari questa è la verità. Magari ci vediamo attivi, ma magari siamo addormentati, siamo noiosi, siamo religiosi. Qual è la verità della nostra vita? Ci vediamo chiaramente. Stamattina voglio parlare di un movimento di tipo spirituale, e adesso, dopo un po' l'introduzione divertente, andiamo un po' sul dunque. Ti faccio andare ancora alla prova, questi sono veloci. Vi racconterò alcuni movimenti. Andrò abbastanza veloce, tanto veloce vado sempre veloce, proprio, diciamo, andrò non troppo nel profondo, spiegherò alcune cose, perché poi queste cose verranno intrecciate insieme per dare un senso. Nella Bibbia si parla spesso di cammino, no? E in Esodo 13, c'è una scrittura nota, per chi ha letto la Bibbia più volte, no? Dove Dio porta fuori il popolo di Israele dall'Egitto, nel deserto, e qua dice, al versetto 21, il Signore andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvole per guidarli lungo il cammino, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero camminare giorno e notte. Qua c'è un cammino fisico, un cammino dove addirittura Dio è davanti a loro, proprio di guida, una guida, no? Come quando uno va in giro, vede quello con l'ombrello, insomma, vuole fare questo tipo di paragone un po' estremo, ma Dio è davanti a loro fisicamente per dargli proprio la guida lungo questo percorso. Non è un senso metaforico, è proprio reale. Però poi ci sono molte scritture, quelle tipicamente che utilizziamo, come in Deuteronomio, che dice: poiché io ti comando oggi di amare il Signore, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, e quindi non è andare dietro il deserto, dietro la nuvola, ma di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi, le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica nel paese dove stai, per entrare e per prendere possesso. Il cammino c'è un senso fisico, il camminare ha un qualcosa di spirituale di per sé, no? Questo movimento che facciamo, ma qua ovviamente ne dà il vero senso, no? Di questo cammino lungo una via spirituale. E lo spiega ancora meglio, no? Che cosa significa questo cammino. In 1 Giovanni 2, al versetto 6, dice: chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. Quindi è un cammino di imitazione, no? Camminare significa proprio imitare le vie di chi ha camminato prima di te, nel suo modo. Ma la domanda che vi faccio stamattina, come vedete il vostro cammino? Perché noi possiamo camminare, ma in che direzione stiamo andando è un'altra questione. Io ho iniziato ancora prima dell'estate a andare al lavoro a piedi, ma tendenzialmente da settembre, malattia a parte, ho provato a farlo con più consistenza, no? Uscire molto presto, verso le 6, 6, 10, sono qua, al limite delle 6, 6 e mezza proprio sono al limite umano per arrivare, perché dopo sono sudato, devo cambiarmi, arrivo altri colleghi, quindi voglio, di solito cerco di uscire verso le 6, 10, proprio l'orario perfetto. E l'obiettivo era quello di un cammino, no? Un cammino fisico, ma un cammino per camminare con Dio. Non avevo la nuvola davanti, non avevo la nuvola di fuoco, ma qualcosa per riuscire ad avvicinarmi con Dio. Ma mi sono accorto che molte volte camminavo in questo cammino, ma in realtà nel mio cuore ero turbato, non ero vicino, ero preso da pensieri, non è stato un cammino che mi aiutava ad andare nella giusta direzione. Quindi molto spesso noi corriamo, facciamo un sacco di cose, ma poi non raggiungiamo nulla di quello che Dio ci chiede di fare. E allora questo è il primo dei movimenti, il cammino, che è una cosa costante, che facciamo sia fisicamente tutti i giorni, sia, diciamo, un cammino spirituale. Ma la domanda è se spiritualmente il nostro cammino va nella giusta direzione. Vediamo un altro movimento, un movimento fondamentale, che sarà un po' il centro della nostra, chiamiamola, riflessione di stamattina. Ed è il prossimo. Ho usato questa parola, teshuvah, o come si pronuncia ebraico, perché ritorno in Luca 15, sono più storie, no? Il figlio al prodigo, la donna che spolvera a ricercare la dramma perduta, e il pastore che va alla ricerca della pecora perduta, no? E in entrambi c'è un evento di gioia, e il ravvedimento in ebraico significa tornare. E questo tornare ha un significato, ovviamente, che tradotto in ravvedimento, che noi poi gli diamo tutto un profondo significato, perché nella storia, ovviamente, il figlio del prodigo, poi il ritorno a proprio questo uomo, che questo figlio che si rende conto dello sbaglio, riflette, ma c'è un senso fisico. Infatti la parola di per sé è proprio un'azione di tornare indietro, andare nella direzione opposta, dove tralascia un po' tutto il ragionamento di aver compreso il male fatto, ma un'azione di dire: adesso andavo in questa direzione, non ho compreso in parte, insomma, è un processo lungo quello di aver metabolizzato perfettamente gli errori fatti, ma so che se vado in questa direzione torno nella direzione giusta. Quindi noi camminiamo, ma magari sappiamo che stiamo vagando nel nulla e sappiamo che dobbiamo tornare nella direzione giusta. È una decisione di tornare in quella che sappiamo che è la decisione giusta. E questo sarà il centro del nostro, la nostra riflessione, è stata in realtà il centro della mia riflessione, ed è un qualcosa di continuo, perché ultimamente sono stato un po' turbato da cose che non mi hanno più soddisfatto di come stavo camminando spiritualmente. E quindi teniamo questa per poi andare alla prossima. Il tempo scorre, ho già bruciato 11 minuti. Scherzo. C'è un altro movimento, in realtà è un movimento molto statico, che è quello prossimo. Sono già nel posto giusto, non mi devo muovere. Noi in realtà non ce ne accorgiamo, no? Io soffro un po' di mal di testa nella mia ormai seconda giovinezza. Una cosa che non conoscevo, ma noi quando siamo fermi non ci rendiamo conto, forse ho capito perché ho il mal di testa, perché uno, la Terra ruota a 1700 km orari, no? Cioè quando noi siamo fermi, intanto la Terra ruota su se stessa a 1700 km orari. Poi cosa decide la Terra di fare? Gira intorno al Sole. E voi non sapete a che velocità gira la Terra intorno al Sole? a 108.000 km all'ora, no, che ovviamente anche quella gira intorno al sistema, poi gira intorno a quello, ma anche il Sole dice: cosa faccio qua da solo, che tutti girano, io sto, anche io giro a 828.000 km orari intorno, diciamo, al centro della galassia, no? Poi lasciamo stare che la galassia c'è Andromeda, altre galassie, l'universo qua, l'universo espanso. Quindi noi quando siamo fermi abbiamo mal di testa, forse queste velocità che sono al di fuori della nostra comprensione possono in qualche modo influenzare. Però noi, nel nostro senso fisico, percepiamo che siamo fermi. E molto spesso questo invece è il vero problema della nostra vita. Che noi non sentiamo il bisogno di tornare, perché siamo già nel posto giusto. Perché devo andare in qualche porto? Perché devo cambiare? No, Leo diceva, i suoi amici dicevano, no, perché devi cambiare, sei coraggioso. Quando sono già nel posto giusto non devo cambiare. E qua ci sono due scritture che rappresentano me perfettamente, ma penso molti altri di noi qua dentro. E non ne faccio una intera spiegazione, però parla di due storie, di cui ne traggo una breve parte. Parla di Gesù che va da Simone il fariseo, e parla del fariseo che si sente a posto, no? Qua dice, vado alla conclusione, la storia è quella che Gesù va a casa di Simone, viene accolto con pianti da una prostituta e Simone a malapena lo saluta, e lui gli racconta la storia dei due debitori da 50 e 500 e dice alla fine: io sono entrato in casa tua, e dice, tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, dico solo quello che non ha fatto lui. Tu non mi hai dato un bacio, tu non mi hai versato l'olio sul capo. Lui non ha fatto nulla, non si è spostato, non ha fatto nessuna azione, perché era una fatica fare quell'azione, richiedeva uno spostamento, un'energia, no? Sono qua, sono già in un incontro spirituale, perché è venuto a casa mia, ministero, ho già fatto qualcosa, ho già dato la mia decima, ho già dato il mio comino, ho già fatto la mia parte. Vieni tu a casa mia, e io che dedico del tempo a te, Gesù? Ho già fatto la mia parte, perché devo fare anche degli sforzi in più? In fondo io non sono come gli altri uomini, no? Come dice il versetto dopo, io ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ed è un pensiero profondo, noi, io la trovo sempre ironica questa storia, e quando in realtà la guardo con orgoglio, perché in realtà non vedo abbastanza me stesso in questo, non sono come gli altri uomini, in realtà siamo molto così, ci sentiamo, ma io faccio un po' più degli altri, faccio un po' più di questo, faccio molte cose, nella chiesa sono impegnato, sono una brava persona, ci sentiamo a posto, perché devo spostarmi se sono già a posto? Perché devo fare movimenti non necessari, sono a posto, anzi sto facendo anche troppi, forse dovrei farne di meno. Parliamo del prossimo movimento. E adesso ho fatto una cosa un po' particolare, l'ho disegnata un po' tipo PowerPoint, sono entrato un po' nella metafisica, un po' nelle cose illustrate così, ma qua ho illustrato in sintesi qual è il nostro ciclo, no? C'è una scrittura molto potente, una scrittura, ieri abbiamo fatto una discussione sulla Bibbia, e insomma è stato interessante, ma abbiamo parlato proprio di questa scrittura in Matteo 7, la scrittura di quelle che ogni tanto ci dimentichiamo, perché è una di quelle scritture che ci mette in questione di come stiamo vivendo, no? Dice: entrate per la porta stretta, imperativo, entrate per la porta stretta, poiché larga la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa, stretta invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Ora, qua il disegnino mostra una freccia orizzontale, no? Piatta, dove che rappresenta la via larga, comoda, no? Dove non c'è sforzo. Il cammino è un cammino, abbiamo parlato di cammino, abbiamo parlato di tornare, abbiamo parlato di stare fermi, ma dobbiamo aggiungere una terza cosa, il livello di difficoltà, no? Spesso nei videogiochi, no? C'è il livello di difficoltà, c'è quello dove entri, sparci tutto, tu vinci sempre, no? Però se arrivi all'ultimo livello entri, ti ammazzato subito, parte qualcuno che passa troppo tempo, diventa bravo pure quello, io se entro là dentro muoio subito. C'è un livello di difficoltà che fa parte di una dimensione spirituale. E ieri nella discussione dicevamo: ma perché Dio? Perché dobbiamo entrare nella porta stretta? Perché deve essere, perché non poteva essere entrate per la porta larga? Pochi la cercano, ma è larga, è bella, venite per questo, no? A volte ci dimentichiamo che la sofferenza ci fa bene, ci fa crescere. Se non abbiamo certe sfide nella vita, non impareremo mai nulla. Saremo ingrati, saremo persone piatte. Però questo lo concludo quando mettiamo insieme questi fattori. Sa di fatto che questo è il nostro ciclo della vita. Noi iniziamo con entusiasmo una cosa, iniziamo con entusiasmo, facciamo un sacco di cose, proprio in questa energia, no? Questa energia che dobbiamo dare, a un certo punto si esaurisce e allora a un certo punto ci fermiamo. E pian piano, perché noi dobbiamo andare verso l'alto, ok? Cioè dobbiamo andare verso Dio, questa energia incomincia a fermarsi, a calarsi. E noi in realtà non ce ne accorgiamo, ma ci siamo fermati, anzi, probabilmente abbiamo un effetto gravitazionale, torniamo indietro finché a un certo punto non ci rendiamo conto che ci siamo fermati, anzi, siamo pure tornati indietro. E poi dovrebbe esserci questo ritorno per renderci conto che la vita deve ricominciare nella giusta direzione. È una via angusta, è una via difficile, Dio non l'ha fatto per noi. Gesù non ha avuto una vita facile, ci ha dato l'esempio, ma questo è il ciclo del nostro cammino spirituale. E adesso voglio mettere insieme questi fattori per forse fare una riflessione un pochino come siamo messi noi nella nostra vita. Allora, la prima cosa che voglio dirvi è questa, è l'ultimo esempio di fisica che vi voglio dare, e chiedo a John se mi fa vedere la prossima slide. Ora, io ho fatto un disegnino di la barra orizzontale e poi una che va a crescere. Ora, se voi, io sono appassionato di fantascienza e tecnologia in genere, per cui sono sempre stato incurioso di tante informazioni tecniche, no? Ora, quasi tutti noi hanno una macchina, o comunque conoscono come funziona una macchina, ovviamente richiede energia, c'è tutto un problema di inquinamento, quello che volete, però il motore sposta su una barra orizzontale, no? Una massa di una tonnellata e mezzo circa e in America magari 2,5, però cioè, richiede, no, una certa forza, certa quantità di carburante. Per uscire dall'orbita terrestre, la velocità, la cosiddetta escape velocity, o velocità di fuga, no, per superare la forza gravitazionale, deve essere di 11 km al secondo. Sono 40.000 km orari, quella è la velocità richiesta a un razzo per non farsi portare giù di nuovo, che è una velocità mostruosa, una potenza mostruosa. Infatti, mentre una macchina è collaudata per portare, non so, 600 kg di persone, insomma, pare una macchina media, e una macchina pesa una tonnellata e mezzo, un razzo ha 2% di carico utile, 2%, il resto, cioè il 90% è circa carburante. Ora, vi può interessare o no, queste sono cose tecniche, però voglio usare questo paragone per dire che andare sulla via orizzontale, la spinta è poco, no? Siamo, vado in chiesa, faccio le mie cose, non devo fare lo sforzo extra, perché io devo andare orizzontale, non devo andare in salita. Quando andiamo in salita, a un certo punto, la tendenza mia è di trovare le cose comode. Se mi sbatto tanto, a un certo punto dico, beh, adesso voglio sbattermi, ma in un modo più comodo. Voglio trovare per fare tante cose, ma con la mia comodità. Non facendo sforzi, se posso, li voglio migliorare, voglio rendere le cose più comode a me stesso. Allora, qual è la questione? La questione è che questo paragone che c'è tra il mondo fisico, no? Che per mandare un razzo in orbita, no? E in qualche modo staccare dalla Terra, no? La nostra vita attaccata alla Terra, andare verso il cielo, occorre tanta energia, spiritualmente deve essere lo stesso. Non può essere la comodità che ci spinge orizzontale perché rimaniamo là, dobbiamo andare verso l'alto. E adesso voglio entrare un pochino più sul profondo, sul personale, su quella che è la nostra vita di tutti i giorni. Perché la domanda è quanta energia spirituale ci serve per servire Dio, per vivere secondo Dio. Il problema è forse quanta energia non stiamo dando per vivere secondo Dio nel giusto modo. Allora vi voglio fare alcune domande che mi sono fatto io, dove mi sono trovato molto spesso in difetto. Martedì, era stato per un giorno in cui non stavo bene, però siamo andati a ballare perché avevo già saltato un'altra volta, ho detto vabbè, e avevo dato appuntamento a una coppia che là ovviamente sono coppie che vanno a ballare, era un'occasione per conoscerli. Allora siamo dopo il ballo, siamo andati a bere qualcosa insieme. E Michela racconta la sua vita, no? E dice: io ho avuto una vita bellissima, parlando anche di alcune sfide profonde che abbiamo avuto. E questa coppia, che hanno la nostra età, ma in realtà si sono sposati pochi mesi fa, fa: wow, che bello sentire qualcuno dire che hai avuto una vita bellissima. E mi sono detto: wow, non è la prima cosa che mi viene normale da dire, che ho avuto una vita bellissima. E allora la prima domanda che vi faccio è: qual è l'ultima volta che vi siete veramente pentiti, siete tornati nella giusta via della vostra ingratitudine? Perché il paradosso della storia di Luca 7, quello del fariseo, della donna che aveva un debito di 50 e di 500, la storia dei due personaggi, è che quando sono a posto, io sì, faccio piccole cose, ma mi sento con un debito molto piccolo. E la gratitudine è una di quelle più brutte. Dobbiamo tornare indietro e avere vera gratitudine. Quando ci alziamo, quando guardiamo la nostra giornata per tutto quello che abbiamo. Forse Dio è stufo della nostra ingratitudine, della nostra indifferenza, della mia indifferenza, di essere sempre lamentone, sempre insoddisfatto, vedo sempre i problemi. Questa è la prima cosa, e occorre una forte energia per staccarmi da questa ingratitudine. Ed è la prima cosa. La seconda cosa è quello di rimetterci in questione quando qualcuno ci dice qualcosa, ci fa un'osservazione. Domenica scorsa non c'ero, sono stato a una festa di compleanno di famiglia importante, e un parente, adesso senza entrare dopo nei dettagli, mi ha fatto notare che non gli davo attenzione da un po' di tempo. Inizialmente la mia reazione dentro di me è dire: ma stai dicendo, no? E ho anche subito detto: ma non è così, guarda che... Insomma, ho dato una giustificazione. Dopodiché ho riflettuto su quello che mi ha detto, e ho detto: però che esempio sono stato, no? Dentro di me ho giustificato. Mi sono messo in questa condizione, ho detto: voglio aiutare una persona, in qualche modo avere un modello di cristiano. E poi dentro di me giustifico il fatto che qualcuno si è sentito nei miei confronti ferito. E questa è una cosa di cui devo pentirmi, perché l'ho preso come una piccola cosa. Perché un conto è fare un grande peccato, ma Gesù ci dice esattamente questo, di prendere sul serio queste cose, di guardare e di avere il coraggio, autochiamare, tra virgolette spiegarmi, ma anche chiedere scusa e dire: guarda, mi dispiace di essere sentita, tengo molto neutro chi è stata la persona, e ho detto: proviamo a vedere e passare il tempo insieme. Ma la verità è che la mia tendenza è che queste cose di prenderle come dire: ma che importa, quando qualcuno mi dice qualcosa che importa, tanto io sono bravo, faccio la decima, do la decima, faccio tante piccole cose, quindi sono una brava persona. I peccati nascosti abbiamo nella nostra vita, che non parliamo mai, che non confessiamo. In fondo faccio un sacco di cose, poi Dio mi perdona, ma non sentiamo una profonda convinzione di aver ferito. Siamo disconnessi da una realtà spirituale, siamo attaccati alla terra, non vogliamo innalzarci, poi un sacco di energie per vedere le cose da una prospettiva spirituale. La mia missione è senza frutto, perché abbiamo perso la passione. Per me, ma per tanti anni, da giovane cristiano, dico giovane, magari ho avuto 6-7 anni nella fede, era normale condividere la mia fede con tutti, perché era la mia vita era la missione, anche se a parte 3 anni ho sempre avuto dei lavori secolari, normali, cioè avevo la mia vita, però la missione era la cosa più importante. Per cui, ovviamente, frutto in senso di essere in mezzo alla gente, testimoniare, portare, vedere situazioni belle, a volte brutte, con tante situazioni, ma era la cosa per cui vivevo. E oggi a volte mi domando quanto questo è centro della nostra vita, o se ci trasciniamo a degli eventi sporadici per dire che questa è la mia missione. Dobbiamo pentirci, cioè tornare a vivere questa missione con passione. Io ho ricominciato da un mese circa, avevo stampato dei bigliettini, perché cominciando a camminare di sera, quando più o meno faccio 3 volte, dipende dalle settimane, 3 volte a settimana, ovviamente, mentre non c'è nessuno per strada, attraverso tutta la zona del centro, Corso Como, Garibaldi, Centrale, fino a Piola, e c'è un sacco di gente, no? E ho detto, cavolo, no, per me è normale raccontare la buona notizia, ma se sono in grado, che buona notizia che racconto? E poi ho perso questa passione, questa convinzione, perché la verità è che è un po' da vergognarsi, fermare qualcuno per strada non è normale, no? Non è normale nella normalità del mondo, ma mi sono pentito e sono tornato a farlo, no? Mi cambio, io vado di solito casual, sportivo, al lavoro, nulla di troppo esagerato, però mi metto questa tuta, proprio zaino, perché mi porto a casa il computer, e vado in giro per Corso Como, che è una zona che è abbastanza un po' così, diciamo, di classe, no? E ogni tanto avremo qualcuno con questa tuta, mi guarda, chi è sto qua che gira con la tuta? E praticamente invito le persone, qualcuno, ricominciatemi, e mi dà convinzione che questa è la mia chiamata. Io sto camminando con Dio, ho la nuvola davanti, ho questa chiamata di seguire le sue vie, era una cosa bellissima, qualcuno mi ha invitato per strada. Mi devo vergognare delle vie del mondo? Il mondo ovviamente trova questo ridicolo, ma non quello che Gesù ha detto. E devo tornare a fare qualcosa che non facevo. Pentimento è tornare a fare qualcosa. Forse per qualcuno è tornare a fare qualcosa che non ha fatto da tanti anni, o non ha mai fatto mai, di fare qualcosa di radicale nella nostra vita. Quindi voglio concludere mettendo davanti a voi questa riflessione sul nostro cammino. Intanto, se stiamo andando nella giusta direzione, se stiamo camminando con Dio, se vediamo la nuvola davanti a noi, se siamo nella giusta direzione, ma se ci rendiamo conto che effettivamente ci siamo un attimo persi, siamo nel deserto ma abbiamo perso l'orientamento perché non troviamo più la nuvola davanti a noi, perché ci siamo rallentati, abbiamo rallentato, abbiamo dato troppe energie, no? Abbiamo detto ma sì, fammi fare un pochino meno, è ora di ritrovare la direzione giusta e di capire che sì, ci vuole energia, ci vuole sforzo, per far decollare un razzo ci vuole energia, è un'energia che viene da un contatto profondo. Se la nostra energia viene da fare i buoni gesti da religiosi, non andremo da nessuna parte, ma dobbiamo ritrovare quella passione, quell'umiltà, quella convinzione, quel contatto quotidiano, quella gratitudine che ci spinge a vivere con passione e quotidianità, a ritrovare un senso della missione. Dobbiamo tornare indietro, dobbiamo tornare verso Cristo, vivere questa cosa, guardare a noi stessi come stiamo vivendo, ritrovare questa passione, perché questa è la chiamata che Dio ci ha dato. Amen.